Questo è il brano del Vangelo di Luca che oggi leggiamo e meditiamo. Un giorno Gesù si trovava in un luogo isolato per pregare. I suoi discepoli lo raggiunsero ed egli chiese loro: chi sono io secondo la gente? Essi risposero: alcuni dicono che tu sei Giovanni il battezzatore, altri invece dicono che sei Elia il profeta, altri infine dicono che tu sei uno degli antichi profeti ritornati in vita. Riprese Gesù: e voi che dite, chi sono io? Pietro rispose: tu sei il Cristo, il Salvatore, promesso da Dio. Allora Gesù ordinò ai suoi discepoli di non dire niente a nessuno e aggiunse: è necessario che il Figlio dell'uomo soffra molto. Gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti, i maestri della legge lo condanneranno. Egli sarà ucciso, ma il terzo giorno Dio lo farà risorgere. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuol venire con me, smetta di pensare a se stesso, ma prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Chi pensa solo a salvare la propria vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me la salverà. Parola del Signore. Come si dice sempre, però, è un auspicio che difficilmente poi nelle celebrazioni, pure cercando che siano il più umane possibile, è difficile attualizzarle. Cioè, sarebbe davvero interessante, io mi siederei volentieri e che passasse il microfono e ciascuno di noi, con libertà, e ciascuna, chi si sente, dicesse chi è Gesù di Nazareth per la propria vita. Perché certo io posso dire con umiltà e convinzione quello che sento nel profondo, come uomo, come prete certamente, però sarebbe importante che la riflessione fosse una raccolta di testimonianze, ecco, di testimonianze. E se uno pensa alla sua vita da quando è piccolo a oggi, nelle varie situazioni in cui viviamo, chi è stato e chi è Gesù di Nazareth, il riferimento a lui, al suo Vangelo. Nei momenti della vita, da quando eravamo ragazzini, imparando il catechismo, piuttosto magari qualche formula, allora, adesso anche i bambini, quando si fa qualche loro domanda, sollecitazione, ricordo anche, mi pare fosse la prima comunione dello scorso anno, tanti dicevano, parlavano di un amico, cioè avvertire Gesù di Nazareth come un amico, cioè una persona vicina a cui si può esprimere confidenza e che accompagna con confidenza, con amicizia, ad esempio. Io ho detto a voi più volte, e ho avuto modo anche di scrivere anche su libri che sono andati in giro, diciamo così, sorridendo, no? Che quando ho vissuto l'esperienza del seminario, a me pareva che Gesù non fosse tanto presente in seminario. Era più un'ideologia clericale che veniva impartita, e Gesù è tutto fuorché un clericale, un uomo delle istituzioni religiose, e che poi crescendo e frequentando, ma non solo nel testo della Bibbia, ma dentro alla vita, le testimonianze delle persone, ho sentito che erano stati prima di tutto mio papà e mia mamma, che con il loro modo di vivere, col loro esempio, poi percependo via via maggiormente la persona di Gesù di Nazareth, mi avevano fatto percepire nella loro testimonianza che loro Gesù di Nazareth, anche senza parlarne tanto, ma l'avevano tradotto nei gesti della loro vita. Ho detto: loro sono testimoni di Gesù di Nazareth, loro, per me. Sono stati, e poi incontrando tante persone, da voi a tante altre, poi gli amici, i profeti, i martiri, e poi ecco tante situazioni, anche ieri, non si sa ancora bene, leggeremo, per fare esempi anche molto semplici, pare che il Papa ieri non sia andato a quel concerto per dire che non vuole più andare a situazioni così solenni di esibizione. con una scusa che aveva tanto altro da fare, non è andato e la poltrona è rimasta vuota. Se è così, io dico bello, bel segno, bello. Non serve che sia il Papa lì, a un concerto, buon l'anno della fede, concerti, tutto, però non è detto che l'autorità debba sacralizzare ogni evento, ogni situazione, è sulla linea di Gesù di Nazareth. Perché a me, leggendo questo Vangelo ancora una volta, mi ha colpito questa volta proprio all'inizio, quando si dice che Gesù era da solo in un luogo isolato e pregava. Cioè, prima di chiedere ai suoi amici, ma cosa dicono in giro di me? Non è che Gesù volesse fare un sondaggio così superficiale. Era come un modo di dialogare con loro. E poi prima di chiedere a loro, per voi chi sono io? Gesù era da solo, come a dire, già un grande insegnamento a noi, che solo nel silenzio, nella profondità dell'animo, possono prendere espressione le domande più profonde e anche la ricerca più profonda delle risposte, che poi magari apriranno ad altre domande, alla ricerca di ulteriori risposte. Pure magari via via, avendo acquisito alcuni passaggi che restano dentro poi come un patrimonio irrinunciabile, ma la ricerca non è mai compiuta, non è mai terminata, ma mi pare molto, molto istruttivo, un'istruzione dell'anima quello che il Vangelo evidenzia. Gesù era da solo in silenzio, prima di porre le domande. E questo è una sollecitazione a noi a non porre domande né a cercare risposte dentro alla confusione, alla superficialità, al conformismo, peggio alla banalità, alla grossolanità, alle frasi fatte, ai luoghi comuni, perché non può nascere domanda profonda se non dal silenzio dell'animo, e neanche preghiera profonda se non dal silenzio, della profondità del nostro essere. Allora Gesù pone la domanda. Cosa dice la gente? E senza adesso entrare in merito ad ogni risposta, la gente ha la percezione netta che si tratti di un profeta che è tornato in vita. Qualcuno sottolinea più la somiglianza a un profeta, qualcun altro ad un'altra, ma è evidente che quell'uomo venuto da Nazareth ha tutta la caratura del profeta, per come parla, per come esprime i suoi gesti nei confronti delle persone. Non è un uomo qualsiasi, ecco, va oltre quello che si percepisce comunemente. Sì, è stato un falegname, ma dentro di lui c'è dell'altro. Intanto dicono, è un profeta, ma e voi, e la domanda torna a me, per Luigi, a ciascuno di noi, a ciascuna di noi, ma per voi chi sono io? E Pietro esprime questa intuizione, che chiaramente risente anche della elaborazione, perché i Vangeli sono stati scritti diversi anni dopo la Pasqua. Prima c'era la tradizione orale, trasmettevano il ricordo, e poi c'è stato qualcuno che ha detto non vogliamo vada disperso, raccogliamo, così sono nati i testi dei Vangeli, simili ma anche alle volte differenti in certe sottolineature, rispetto a un aspetto, rispetto a un altro, ecco, avendo sempre centrale chiaramente la persona di Gesù. E Pietro esprime questa intuizione, ma per come tu parli, per come tu agisci, tu riveli Dio, quel Messia che abbiamo atteso da tanto tempo. È troppo sorprendente quello che tu dici, troppo straordinario quello che tu stai compiendo. Qualcosa di grande sta avvenendo. Dio è venuto a visitare il suo popolo, come si diceva in qualche Vangelo di queste domeniche, che la gente commentava, no? dopo che aveva restituito vivo il figlioletto morto alla donna povera, vedova di Nain. Ecco. E Gesù dice, è una intuizione profonda, Pietro, e subito raccomanda di non far propaganda religiosa, è un'intuizione, come dire, va ripresa, va verificata, ci saranno momenti difficili, non può un'intuizione diventare propaganda religiosa, proselitismo, va maturata consolidata, verificata, riprovata dentro, come nella nostra vita. Perché il Vangelo, come diciamo, sorprende sempre per la veridicità rispetto alla vita e alle nostre esperienze umane. E Gesù, subito dopo, e certo non a caso, dice: io mi sto accorgendo sempre più che la situazione si fa difficile. Le classi dirigenti, capi del popolo, maestri della legge, tutta la classe sacerdotale mi ostacoleranno, mi contrasteranno, fino a prendermi, a torturarmi, a uccidermi. Soffrirò molto, ma la mia sofferenza sarà dentro a una fedeltà di una vita donata. Dio l'accoglierà e io risusciterò. Non morirò, non è una morte per la morte, è dare la vita perché ci sia vita. Dare la vita, il messaggio della vita che passa anche attraverso la morte. Gesù cioè annuncia che il conflitto, non che lui voglia il conflitto, che il conflitto che scateneranno le classi dirigenti, che faranno poi oscillare anche la gente, che in gran parte lo abbandonerà, sarà la sua strada. Sarà la sua strada. E rispetto a questo poi dice: allora chi vorrà venire dietro di me, essere discepolo, anche a Zuliano, nel 2013, in Friuli, in Italia, nel mondo, chi vuole essere discepolo sa che deve seguire la stessa strada di fedeltà e di coerenza. Non è prendere la croce per sottolineare il sacrificio, per il sacrificio. Certo, uno pensa alla croce anche come riassunto delle sofferenze umane, come è avvenuto poi, che questo simbolo ha rinchiuso anche tante le sofferenze umane. Però nella interpretazione diretta delle parole di Gesù, la croce è la conseguenza della fedeltà, della coerenza. Cioè, quindi le situazioni difficili che si incontra per essere fedeli e coerenti, per seguire la coscienza, gli ostacoli, le incomprensioni, gli isolamenti, le avversità. Dice: seguire significa essere fedeli, nonostante la croce. Non pensare in modo egoistico, ma aperto. Questo è seguire Gesù. Ma chi è questo Gesù di Nazareth? Ecco, a me, non lo dico, ecco, è una piccola testimonianza, umile. Ho detto, ma ho scritto anche quando, mi permetto, non è una citazione di sé che sarebbe presuntuosa, mi capite? Ma quando mi trovavo, l'ho detto anche perché l'Eucaristia è il momento in cui lo si dice con quella sintonia dell'animo che poi si sente che può parlare anche all'animo, alla coscienza di chi è presente. Si stabilisce, diceva anche padre Balducci, durante l'assemblea dell'Eucaristia si stabilisce come una comunicazione interiore con le coscienze, che non è data perché io parlo, ma è data da una parola che attraversa me e che attraversa voi, e attraversandoci tutti insieme può far sì che si stabiliscano delle sintonie straordinarie fra di noi, perché tutti siamo come suggeriti interiormente da questa parola. Poi il commento che posso fare io può essere più o meno adeguato, inadeguato, povero, ma è la sintonia di fondo che detta al cuore, alla coscienza, alla parola che ci unisce. Allora, quando mi sono trovato anche di fronte a un testo da scrivere, quel libro che poi è uscito, La Chiesa fuori dal Tempio, La Chiesa al servizio dell'umanità, a me è venuta questa espressione. Io ho detto in modo così conseguenziale diversi passaggi in cui comincio sempre così: mi affascina Gesù di Nazareth, sento un fascino, che è un fascino che è cresciuto nella vita, non è sminuito, un fascino. Sento un fascino per com'è Gesù di Nazareth, straordinario, è uscito l'aggettivo qualche anno fa qui, per come vive, per come si muove, per come guarda, per come vibra di compassione, per come vive i rapporti con le persone. Io ho avuto anche nella mia vita di prete, sapete, alcune situazioni anche tribolate, no, ancora possono esserci alcune, ma confesso veramente che per me Gesù di Nazaret è il riferimento fondamentale. Spero di non vivere proprio gravissime infedeltà nei suoi confronti. Ci sono delle infedeltà, certo, perché essere coerenti con Gesù non è da me, perlomeno. Si prova nella vita di ogni giorno, dico come una confessione, però è un fascino che Gesù ha esercitato ed esercita. Io credo per questo io sia prete, per questo, per il fascino di Gesù di Nazaret. Perché Gesù di Nazaret esercita un fascino da quando è nato nella stalla di Betlemme, a quando è stato ucciso sulla croce, a quando in modo così discreto, di nuovo fino alla commozione, lui si fa incontrare, si incontra con le donne e gli uomini, i suoi amici, in modo discreto, anche qui, quale commozione, non si impone da vincitore risorto, discreto, con la gente che piange, che è angosciata, si incontra nei luoghi più diversi, non nei luoghi sacri, separati dalla vita, e sempre dentro alla vita, sempre dentro alle relazioni umane. Mi affascina di Gesù di Nazaret tutto, mi affascinano le sue parole straordinarie, mi affascina che lui ci inviti anche a non avere nessun nemico, che ci inviti a condividere il pane, che ci inviti sempre a riconoscere la dignità di ogni persona con cui ci incontriamo, prima di tutte le leggi, le organizzazioni, le istituzioni religiose, civili e qualcos'altro ancora. Un fascino di come parla. Il Vangelo delle Beatitudini esercita un fascino straordinario e seguirle è un grande impegno, insieme una grande provocazione, un grande conforto. E poi soprattutto l'incontro con le persone, come Gesù incontra. Perché i Vangeli, sappiamo, noi li abbiamo tradotti in principi astratti, ma non sono altro che i racconti di come Gesù incontra le persone. I bambini trascurati e disprezzati, le donne subordinate, anche lapidate, fino a quella donna di domenica, prostituta, da cui Gesù si è lasciato, come commentavamo, accarezzare, profumare, baciare le gambe, i piedi, da come Gesù incontra le persone ammalate, per questo maledette da Dio, fuori dalla comunità, da come tocca il lebbroso e con le stesse mani condivide il pane della uguaglianza, della fraternità, da come Gesù incontra coloro che perché avevano sbagliato erano scomunicati dalla religione del Tempio e dalla sinagoga per sempre, persi. Gesù accoglie, conforta, dice non fare più così, ma vai in pace. A come Gesù sta sempre in mezzo alla gente che le classi dirigenti disprezzavano, la gente del popolo era disprezzata, Gesù sta sempre in mezzo, insegna, apre il cuore, la coscienza, rende sensibili le persone. Questo è Gesù di Nazaret. Ma perché vive così? L'organizzazione della società ebraica, ma sarebbe uguale anche oggi, si ripeterebbero le stesse situazioni, lo contrasta, prima lo critica, lo avversa, poi lo arresta, lo tortura, lo uccide. E Gesù vive questa situazione del dolore, della sofferenza, ha paura Gesù, è umanissimo. Nell'orto del Getsemane dice, se possibile, un'altra strada, questa della violenza, è terribile, però vado avanti, mi affido. E poi sulla croce quel grido di Gesù, che è il grido che sorge ogni giorno dalla storia umana, di fronte alle sconfitte, alle solitudini, all'insignificanza, al fallimento, a tanta sofferenza, ma dove Dio? Forse anche tu, Padre, mi hai abbandonato, che è un grido vero, angosciato, dall'abisso grida Gesù, ma nello stesso tempo si percepisce che quel grido è anche un grido di invocazione, di affidamento, dal profondo dell'abisso, il grido dell'affidamento, come a dire, se non ci sei, a chi affiderei la mia vita e la mia sorte? Questo è Gesù di Nazaret, straordinario. C'è il rischio di camuffarlo, di parlarne poco, di ridurlo a devozionalismo, di non far risuonare le parole forti sulla non violenza, sulla giustizia. di attenuare Gesù di Nazareth. Difatti si diceva anche tempo fa, pare paradossale, se non ci sono i Vangeli come oggi che obbligano, credo anche nelle chiese, obbligano moralmente, incredibile ma vero, che nelle chiese si parla poco di Gesù di Nazareth. È vero, non si parla, si devia, perché il suo messaggio è rivoluzionario, nel senso più profondo della parola, una rivoluzione ogni giorno dentro noi stessi, perché ci chiama sempre a migliorarci, ad aprirci, a levigare, a lavorare interiormente su di noi, nei rapporti umani, nei rapporti, certo, di un mondo che deve essere più giusto, in pace, fraterno. A me colpiva molto in questi giorni, dato che anch'io fin da piccolo ho sentito il fascino del calcio, che il Brasile abbia rotto questo tabù. In Brasile il calcio era intoccabile, era un totem di sacralità. Quando gioca la nazionale brasiliana, le strade si riempiono, si riempivano di gente, non per rivendicare i diritti come in questi giorni, per star lì ore e poi festeggiare nelle piazze dei paesi, lungo le strade, racconti proprio di gente, no? Si ferma il paese, cambiato questi giorni. La giustizia sociale più del calcio vale. E negli striscioni di alcuni dicevano: Neymar, l'idolo nuovo, la stella, quanto vale, quanto l'hanno venduto al Barcellona? Un insegnante vale più di Neymar. Abbiamo bisogno di scuole, di ospedali, di diritti sociali. Questo il Brasile, come un segno dei tempi, io sento, no? Ecco, e uno riporta questo certamente a Gesù, e anche Leonardo Boff, che avremo qui a settembre, ricordo che una volta commentava in modo un po' sorridente, c'era stata una partita del Brasile e vinta, non so se era la vittoria di un mondiale addirittura, e alla fine tutti i giocatori si sono riuniti in mezzo al campo, si sono inginocchiati, hanno pregato e hanno guardato in alto, e Boff commentando diceva che vale più quell'immagine lì per la religiosità popolare che chissà quante riflessioni religiose, così commentava in modo sornione un po', no? Oggi non potrebbe più dire così, perché 1.200.000 persone l'altro ieri protestavano per i diritti umani, per la giustizia, ecco. Questo è Gesù di Nazareth, che vive questa straordinaria compassione, che chiede continuamente verità, condivisione, fratellanza. Allora, per dire ancora due o tre passaggi prima dei gesti, delle parole del battesimo, si può dire che Gesù è stato un rivoluzionario politico? E uno dice, ma non secondo gli schemi, le parole, è stato molto di più. Gesù è stato un operatore sociale, solidale, operatore di pace, sì, certamente, ma uscendo anche qui dalle parole che imprigionano, molto di più è stato. E poi una domanda che sembrerebbe un azzardo dentro a una chiesa, ma è stato religioso Gesù di Nazareth? Era religioso? E si potrebbe paradossalmente dire no, perché è stato la rivelazione del Dio della fede, diverso, alternativo al Dio del Tempio di Gerusalemme, al Dio della religione organizzata. Gesù è colui che manifesta il volto di Dio, con la spiritualità di Dio, la più intensa che si possa percepire, immaginare, ma non era un uomo religioso, era l'uomo della fede, è diverso. Questo è Gesù di Nazareth, un fascino grande, però per seguirlo chiede dedizione, coerenza, impegno, forza interiore di fronte alle difficoltà, alle contraddizioni, alle avversioni, agli isolamenti. Quanto costa seguire Gesù di Nazareth? Allora, sorridendo, dice, ma non ha prezzo, è impagabile. È il prezzo impagabile di seguire senza sentirsi migliori degli altri o protagonismi, con umiltà ma con determinazione, seguire questo Vangelo e sentendo che seguendolo, pure coi nostri limiti e le nostre, che dicevo, speriamo piccole, infedeltà, ci dà una profondità davvero nell'animo di sentire che troviamo il senso stesso della nostra vita. Perché seguire Gesù a me pare che davvero comporti poter vivere, relazionarci, amare, dedicarci, impegnarci, essere avviliti, riprendere la speranza, soffrire, quando sarà il momento morire, nel modo più umano possibile. Nel modo più umano possibile, perché questa è la strada che Lui ogni giorno ci propone. E anche il battesimo di ora, che adesso vivremo insieme con semplicità, credo che sia dentro questo percorso che Gesù di Nazaret continuamente ci propone.